State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Nella pagina sportiva di oggi, il ritorno della Serie A con le sconfitte delle due battistrada, Milan e Napoli, che rilanciano le ambizioni scudetto delle inseguitrici a partire dall'Inter. Parleremo anche di Formula 1 con il Gran Premio del Qatar e di tennis, visto che poco fa si sono concluse le ATP Finals di Torino con il successo del tedesco Zverev. E per accompagnarci nei meandri di questi temi, il nostro cicerone da Melbourne è Dario Castaldo. Ciao Dario.
Buongiorno, buona settimana a te Massimiliano e a tutti gli ascoltatori.
Allora, come di consueto, caro Dario, buongiorno. Iniziamo dal calcio e dai big match della 13ª giornata della Serie A, che hanno finito per assestare uno scossone alla classifica.
Sì, perché come ricordavamo hanno perso a braccetto le prime due della classe, Milan e Napoli, con una serie di altre coincidenze. Intanto stanno andando a braccetto da un mese, poi in generale hanno rallentato la corsa con un punto nelle ultime due partite. In entrambi i casi hanno perso contro squadre che si erano fatte la nomea di formazioni incapaci di vincere gli scontri diretti contro le big, e poi in entrambi i casi le partite sono state rocambolesche e ricche di gol, 5 al Meazza tra Inter e Napoli, addirittura 7 al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Milan. In ordine temporale la prima impresa è stata proprio quella della Viola, che ha battuto il Milan per 4-3 imponendo ai rossoneri la prima sconfitta in campionato. Milan condannato, ha detto Pioli, dagli episodi, anche se più che di episodi si può parlare di errori marchiani dei giocatori milanisti. Sul primo gol della Fiorentina il portiere Tatarusciano non ha trattenuto sugli sviluppi di calcio d'angolo un pallone abbastanza comodo. Gabbia, invece di spazzare la sfera, l'ha protetta, l'ha osservata, praticamente ha cercato di far scudo con il corpo, finché Duncan, giocatore della Fiorentina, con la punta del piede non è riuscito a toccare il pallone portando in vantaggio i toscani. Il 2-0 della Viola è stato tutto merito di un bel tiro a giro di Saponara, mentre sul terzo, ma soprattutto sul quarto gol della Fiorentina c'è stata la compartecipazione della difesa del Milan, in particolare un erroraccio di Theo Hernandez sul gol del 4-2, che come detto ha portato Pioli a parlare soprattutto di Milan condannato dagli episodi. Ascoltiamolo.
Fa male, perdere fa male e subire 4 gol fa male, perché poi le partite si possono prendere fino alla fine. Noi l'abbiamo dimostrato, forse se non subivamo il 4° gol forse la partita la potevamo ancora pareggiare, ma abbiamo tirato in porta il doppio dei nostri avversari, abbiamo avuto 9 occasioni contro 5 credo, quindi vuol dire che la prestazione l'hai fatta. Però poi dopo, se tante volte abbiamo vinto le partite perché ci abbiamo messo un pizzico di attenzione in più, un pizzico di determinazione in più, e abbiamo fatto sì che gli episodi, invece di diventare a favore degli avversari, sono arrivati dalla nostra parte, quindi significa che in qualcosina siamo mancati, e ripeto, ci servirà perché siamo delusi, perché dispiaciuti, perché volevamo assolutamente riprendere il campionato dopo la sosta con un altro risultato, e non esserci riusciti ci darà ancora più determinazione per le prossime gare.
Le parole dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli. Milan che ha avuto comunque il merito di reagire sul 3-0 per la Fiorentina, ha trovato due gol con Ibrahimovic nell'arco di 7 minuti, e al 96esimo anche l'autorete del giocatore della Viola, Venuti, che ha così reso meno amaro il punteggio. Mentre tra le notizie negative c'è l'infortunio di Rebic, ma anche lo sconto della squalifica concesso dall'UEFA a Antoine Griezmann, l'attaccante francese campione del mondo, sarà quindi a disposizione di Simeone nella partita di Champions League tra il Milan e l'Atletico di Madrid al Wanda Metropolitano della capitale spagnola. In tema di attaccanti, il successo della Fiorentina è stato firmato da Dusan Vlahovic, autore di una doppietta che ha portato l'attaccante serbo a salire a quota 10 gol in 13 partite di questo campionato di Serie A, e gli ha anche garantito l'endorsement di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, il quale intanto si gode il 21enne di Belgrado, e nel farlo prevede per lui una carriera fortunata con la maglia di qualche grande squadra continentale. Ascoltiamo Italiano su Vlahovic.
Diciamo che in questo momento è un calciatore destinato ad una carriera importante, ma non perché sa far gol, non perché sa giocare, ma per come, l'ho detto sempre, per come si allena. Vederlo allenare è una cosa straordinaria, poi riporta tutto in partita e quindi penso che sia destinato a una carriera importante se rimane questo Dusan qua. Poi non so come sarà il futuro, in questo momento ce lo godiamo, in questo momento sta dando il massimo, si applica, si sacrifica, fa gol, sono felice per quello che ha fatto, poi arrivava da una qualificazione mondiale insieme agli altri serbi della squadra, quindi oggi era carico a pallettoni, quindi sono felice anche per lui.
Questo è Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, su Dusan Vlahovic, autore di una doppietta nella vittoria della squadra toscana sul Milan per 4-3. Questo è avvenuto nel sabato italiano, dopodiché domenica il Napoli aveva l'opportunità di staccare il Milan in testa alla classifica facendo risultato al Meazza. Napoli che invece è uscito sconfitto dall'Inter per 3-2. Napoli che aveva subito 4 gol in 12 giornate di campionato, ne ha presi 3 in una sola partita, anzi ne ha presi 3 nel giro di 35 minuti, cioè dal pareggio di Çalhanoğlu sul calcio di rigore al gol del 3-1 di Lautaro Martinez. In mezzo c'è stato anche il colpo di testa vincente di Perisic. Dire che i partenopei di Luciano Spalletti erano passati in vantaggio con un bel destro da fuori area di Piotr Zielinski, poi soltanto Inter fino al 3-1. A quel punto la squadra di Spalletti si è svegliata, ha trovato il gol del 3-2 con un bellissimo destro dalla distanza di Dries Mertens e poi nel finale ci sono stati 8 minuti di recupero. Handanovic si è salvato in qualche modo su un tiro ravvicinato di Mario Rui e poi un'altra opportunità ha avuto il Napoli proprio a tempo scaduto. Insomma, ascoltiamo su questa prestazione dei suoi che rilancia l'Inter in ottica scudetto l'allenatore dei campioni d'Italia Simone Inzaghi.
Era una partita chiave, insomma, abbiamo battuto una squadra secondo me fortissima, meritatamente, perché abbiamo fatto un grande match, i ragazzi se la sono meritata, gli ho fatto i complimenti, poi insomma abbiamo preso il 3-2, abbiamo preso i 2 gol in uscita, un euro gol di Mertens e poi insomma alla fine 8 minuti di recupero, i rientri, tanti giocatori che venivano da lunghi viaggi, un pochettino nel finale abbiamo sofferto come giusto che sia con una squadra importante come il Napoli.
Queste dunque le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, che grazie a questo successo e alla contemporanea sconfitta delle prime due della classe si riporta a meno 4 dalla testa della classifica. Dall'altra parte, come detto, Luciano Spalletti non ha fatto esattamente un dramma, anche se ha voluto spiegare insomma le ragioni della sconfitta dei suoi. Ascoltiamolo.
Io sono arrabbiato se noi non facciamo le cose che dobbiamo fare. Nel primo tempo ero un po' arrabbiato perché noi non abbiamo fatto scelte coraggiose. Ci vuole coraggio per giocare queste partite, per giocare contro l'Inter, per giocare contro il Milan, per giocare alla ricerca di obiettivi importanti. Ci vuole coraggio, bisogna giocare la palla, bisogna tenerla la palla, bisogna andare a proporre roba importante sul muso degli avversari.
Luciano Spalletti, bisogna proporre roba importante sul muso degli avversari. Era stato pacato, poi però insomma ha lanciato un grido di guerra l'allenatore del Napoli, che ha ribadito il concetto che mi sembrava fosse già stato espresso da Fiorella Mannoia nel brano che hai scelto.
Stavo pensando la stessa cosa attualmente. È la settimana del coraggio questa.
E non è finita, ne avremo tanti altri di allenatori che parleranno di coraggio. Ci vogliamo fermare per una breve pausa, visto che proprio in questo istante sono le 8:45 minuti. È finito anche il posticipo domenicale di Marassi tra Genoa e Roma, quindi alla ripresa possiamo vedere tutto il resto proposto dalla domenica e dal sabato calcistico italiano e anche dare un'occhiata all'aggiornamento della classifica.
A tra poco, piccola pausa e siamo in diretta nuovamente tra 2 minuti qui su SBS Italian. 8:47, bentornati all'ascolto del programma in italiano di SBS assieme a Massimiliano Gugole e a Dario Castaldo, con il quale stiamo esplorando la 13ª giornata del campionato di Serie A. Abbiamo parlato degli scossoni al vertice, ma nel sabato italiano c'è stato un altro anticipo di prestigio in programma allo Stadio Olimpico, e Dario, l'ha vinto la Juventus per 2-0.
Sì, per la Juventus seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza se si aggiunge anche quella in Champions contro lo Zenit, seconda consecutiva senza subire reti, e questa è la notizia più importante, sicuramente quella che fa più felice l'allenatore Max Allegri, che ha avuto la meglio su Maurizio Sarri, anche se la partita è stata condizionata dalle tante assenze da una parte e dall'altra, in particolare quelle dei due centravanti, Paolo Dybala per la Juventus e Ciro Immobile per la Lazio, è partita che è stata decisa dalla doppietta, dal dischetto di Leonardo Bonucci, che in carriera non aveva mai segnato due gol nella stessa partita di Serie A. Primo al 23esimo del primo tempo, quando Cataldi è entrato in scivolata su Morata, l'arbitro ha inizialmente lasciato correre, poi avvisato dal VAR ha segnato il dischetto, Bonucci si è presentato ed è stato perfetto nella realizzazione, il secondo è arrivato ad una decina di minuti dal termine quando Chiesa aveva saltato Reina, autore di un'uscita pessima, poi nel momento in cui era pronto a calciare verso la porta ha trovato proprio il contrasto falloso del portiere spagnolo della Lazio, anche in quel caso dal dischetto è andato Leonardo Bonucci che ha segnato il gol del definitivo 2-0. Su questo successo dei bianconeri ascoltiamo le parole dell'allenatore Max Allegri.
Direi che la squadra ha fatto una bella partita, non eravamo distratti, però abbiamo avuto troppe occasioni per poter far gol e non l'abbiamo sfruttate, perché comunque le caratteristiche dei giocatori sono quelle che hanno grandi potenzialità, sono molto bravi nell'arrivare vicino all'area, poi però dopo nella scelta decisiva siamo un pochino frettolosi.
Massimiliano Allegri ha tirato un po' le orecchie ai suoi in questa circostanza. Dall'altra parte, prima della partita, la curva nord della Lazio ha tributato un omaggio a Ciro Immobile con una coreografia per sottolineare il fatto che è diventato l'attaccante napoletano il più prolifico marcatore della storia bianco-celeste, superando anche Silvio Piola. Ciro Immobile, come detto, era assente, così come era stato assente anche nelle due partite dell'Italia contro Svizzera e Irlanda del Nord, perché non ha ancora recuperato dalla lesione muscolare alla coscia destra. Immobile, con la maglia della Lazio, ha segnato 133 gol in 188 partite, quest'anno ne ha fatti 10 in 11 partite di Serie A e in 4 delle 5 precedenti stagioni in biancoceleste ha fatto almeno 20 gol, una volta ne ha segnati 36, insomma, per cui sostituire un giocatore del genere non sarebbe facile per nessuno, lo ha ammesso Maurizio Sarri, che inizialmente aveva optato per Pedro falso 9, poi nella ripresa ha inserito un attaccante di peso come Murici al posto di Zaccagni senza significative né apprezzabili modifiche della resa dei suoi. Ascoltiamo proprio Sarri sul fatto che sostituire Immobile non sia facile.
Ma tra l'alternativa Immobile, avere un'alternativa a uno che fa 35-40 gol l'anno è dura, cioè, e quindi è anche difficile da trovare, no? Un giocatore che ti garantisca lo stesso rendimento di Ciro in quel ruolo è dura da trovare.
Infatti la Lazio non l'ha trovato, sicuramente non certo in Murici. Dall'altra parte, a proposito di alternative, lo accennavamo anche ieri, insomma, Leonardo Murici ha segnato due calci di rigore, uno dei due proprio sotto la curva sud, laddove Jorginho aveva fallito un rigore che avrebbe potuto portare l'Italia ai prossimi mondiali contro la Svizzera, Italia che dovrà invece ricorrere agli spareggi nel mese di marzo, e quindi al termine della gara hanno chiesto a Leonardo Bonucci se lui se la sentirà di diventare, o se la sente di diventare, il rigorista ufficiale degli azzurri. Lui intanto ovviamente a parole almeno ha difeso Jorginho, poi però si è assunto la responsabilità in caso in cui Mancini gli chieda ovviamente di calciare dal dischetto. Ascoltiamolo Bonucci.
Una settimana fa non lo potevi calciare tu quel rigore?
Una settimana fa il rigorista era Jorginho, era giusto che lo tirasse lui. Se mi avesse chiesto io l'avrei tirato senza nessun tipo di problema, ma il primo rigorista della nazionale è Jorginho ed era giusto così. Noi adesso dobbiamo pensare a migliorarci giorno dopo giorno per arrivare a marzo nel nostro oggi migliore.
Diciamo che per i prossimi ci sei anche tu.
Assolutamente sì.
Si candida Leonardo Bonucci per i prossimi calci di rigore che dovessero essere assegnati all'Italia nelle partite di spareggio per arrivare ai prossimi mondiali di calcio.
Vedremo. Intanto veniamo alle altre squadre in corsa per un posto in Europa. L'Atalanta, che ha strapazzato lo Spezia nell'anticipo, e la Roma, che invece ha finito poco fa il suo match vincendo contro il Genoa.
Sì, allora ne approfittiamo anche per leggere i risultati maturati in questa 13ª giornata del massimo campionato di calcio italiano. Atalanta-Spezia 5-2, a Roma Juventus batte Lazio 2-0, Fiorentina-Milan 4-3, Sassuolo-Cagliari 2-2, a Salerno Sampdoria batte Salernitana 2-0, a Bologna-Venezia batte Bologna 1-0, Inter-Napoli 3-2 e poco fa la Roma ha battuto il Genoa per 2-0, per una classifica che, come detto, dopo 13 turni recita: Napoli e Milan in testa, appaiata a quota 32, segue l'Inter a 28, poi Atalanta 25, Roma 22, c'è un terzetto al sesto posto a quota 21 ed è composto da Lazio, Fiorentina e Juventus. Quindi Bologna 18, Verona e Empoli 16, Sassuolo e Venezia 15, a 14 punti ci sono Torino e Udinese, a 12 la Sampdoria, a 11 lo Spezia, in zona retrocessione al momento Genoa con 9 punti, chiudono Cagliari e Salernitana con 7. Va detto che le due squadre a quota 16, cioè Verona e Empoli, e le due a quota 14, cioè Torino e Udinese, si affronteranno tra meno di 24 ore nei posticipi del lunedì, rispettivamente proprio al Bentegodi di Verona e allo Stadio Grande Torino del capoluogo piemontese. Intanto però, quanto dicevamo delle altre partite, l'Atalanta ha battuto 5-2 lo Spezia, nonostante lo Spezia fosse passato in vantaggio con gol di Mbalanzola. Nell'Atalanta sugli scudi Pašalić con una doppietta e proprio sull'attaccante slavo degli Orobici. Ascoltiamo l'opinione dell'allenatore Giampiero Gasperini.
Mario sta attraversando un grande momento di formula sia con l'Atalanta che anche in nazionale, soprattutto è molto decisivo sia negli assist che nei gol. Oggi ha fatto due bellissimi gol, ne ha sfiorate un altro. E bene, poi anche Malinowski, quando è andato in quella posizione, ha trovato il gol. Lui come Murri sono entrati dalla panchina. È una squadra che sta crescendo anche nella panchina, recuperando un po' tutti. Chi entra è determinato, ha voglia di vincere una partita che non era facile, che era nata anche con delle difficoltà.
Come detto, le difficoltà soprattutto perché la formazione di Motta era passata in vantaggio poi nell'Atalanta, oltre alla doppietta di Pasalic, è andato a segno Zapata su rigore, Muriel e, come sentivamo, anche Malinowski. Ha vinto poco fa anche la Roma, che si è imposta a Marassi 2-0 contro il Genoa. Genoa affidato per la prima volta ad Andriy Shevchenko, che aveva retto botta fino all'80esimo, quando anche in questo caso un giocatore subentrato dalla panchina ha deciso la partita con una doppietta. Felix Afenaghian, 18enne ghanese, praticamente scovato da Mourinho tra i giocatori della primavera giallorossa, la sua terza presenza in Serie A, è subentrato al posto dell'ex l'uzbeko Shomurodov e ha segnato una doppietta negli ultimi 10 minuti, consentendo alla Roma di tornare al successo e di ottenere anche 3 punti che rilanciano i giallorossi, che così con un colpo solo scavalcano Lazio, Fiorentina e Juventus e si riprendono il quinto posto.
E ora cos'altro di rilevante è successo in questa 13ª giornata, che lo ricordiamo si chiude domani con due posticipi: Verona-Empoli e Torino contro Udinese.
Allora, diciamo che il Bologna ha perso terreno rispetto alle altre. In caso di successo avrebbe agganciato il treno composto da Lazio, Fiorentina e Juventus. Addirittura il Bologna si sarebbe rilanciato in ottica Europa. Invece al Dallara, nonostante abbia dominato per un tempo e mezzo, la formazione di Mihajlovic ha perso per 1-0 contro il Venezia, segno il nigeriano Okereke su assist dell'italoamericano Busio per il Venezia, secondo successo consecutivo, anche se Paolo Zanetti, allenatore dei Lagunari, ha ammesso che questo fosse proprio limpido, se non addirittura completamente meritato.
Oggi abbiamo sofferto, questa è la realtà dei fatti, bisogna essere onesti. Abbiamo incontrato una squadra veramente forte che ci ha costretto a una grandissima partita difensiva, di grande cuore, di grande carattere, di mentalità. E chiaramente il calcio è anche questo, non si può pensare di andare a dominare in tutti i campi. Per una squadra come la nostra, i punti salienti bisogna tirarli fuori anche da queste partite.
Questo era Paolo Zanetti, allenatore del Venezia. Salva la panchina D'Aversa, perché la sua Sampdoria nello scontro salvezza della Rechi è andata a vincere 2-0 contro la Salernitana. Salernitana che sprofonda all'ultimo posto, incassando due reti nel giro di 3 minuti. D'Aversa, allenatore dei Blu Cerchiati, ha ringraziato la società e in particolare il presidente Ferrero per averlo messo nelle condizioni di affrontare questa delicatissima trasferta in una situazione di relativa serenità. Ascoltiamolo.
Era importante scendere in campo liberi mentalmente. Devo dire che su questo è merito anche del presidente della società, perché comunque ci hanno fatto sentire sempre la loro vicinanza, no? E quindi ci tenevamo soprattutto sia per il presidente, per la società, ma anche per quei tifosi che hanno seguito la squadra comunque in trasferta, e mi auguro che questo possa essere un punto di ripartenza. Alla squadra l'ho presentata come l'inizio del campionato, come giustamente ha detto durante la settimana il presidente, di ragionare di scendere in campo in maniera pulita, perché quando si gioca da squadra mentalmente puliti, poi i valori individuali vengono fuori.
Le parole di Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, il cui ex coach Claudio Ranieri ha portato il Watford al successo per 4-1 contro il Manchester United, vittoria che è, o meglio sconfitta, che è costata la panchina a Ole Gunnar Solskjaer. Sir Davis potrebbero essere affidati a Zinedine Zidane. Chiudendo il discorso relativo alla Serie A, 2-2 tra Sassuolo e Cagliari, con quello che è stato forse il gol più bello di giornata, cioè quello del senegalese Keita Balde. Ascoltiamo Walter Mazzarri, allenatore dei Sardi.
Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, quello che chiedo io alle mie squadre è non mollare mai fino a che non finisce la partita, e sul 2-2, che poteva essere comunque un buon risultato, i ragazzi hanno creduto in quello che si è detto prima, di vincerla, di provare a vincerla pressando alto, creandosi un angolo proprio pressando perazzino il portiere, e questo è l'atteggiamento che vorrò vedere da qui alla fine del campionato.
Questo è l'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, con il quale chiudiamo questa rassegna di quanto è successo in Serie A nelle ultime 48 ore.
9.53, bentornati in diretta qui sul programma italiano di SBS, assieme a Massimiliano Gugole e all'amante del tiramisù, Dario Castaldo, bentornato.
Ah, l'hai capito chi era.
Avevo intuito la tua voce, anche perché l'altra è la mia, quindi perché...
Esatto, no, pensavo che qui il riferimento fosse allo scarrafone al microfono.
No,
di nuovo
no,
buongiorno
no.
A te, Massimiliano.
Non mi permetterei mai.
E
allora,
a tutti gli ascoltatori.
Dario, allora, dopo esserci occupati di calcio e della Serie A nella prima parte del programma, andiamo ora agli altri sport. Iniziamo dai motori e dalla Formula 1, nella quale a due gare dal termine del mondiale è sempre più accesa la lotta tra Verstappen e Hamilton per il titolo iridato. Raccontaci.
Sì, sono separati adesso da 8 punti, mancano 2 gare, come dicevamo c'è il Gran Premio di Arabia Saudita sul circuito di Jeddah in programma tra 2 settimane, poi il mondiale si chiuderà a Yas Marina, il circuito di Abu Dhabi, e molto probabilmente sarà l'ultima gara a decidere il campionato del mondo, questo perché Lewis Hamilton si è aggiudicato il Gran Premio del Qatar con un ampio margine proprio su Max Verstappen che era stato penalizzato in mattinata, retrocesso di 5 posizioni sulla griglia di partenza per il mancato rispetto di una bandiera gialla in qualifica. E come detto, il Gran Premio in sé è stato un monologo del britannico della Mercedes, ma comunque è stato bravissimo l'olandese della Red Bull a recuperare posizioni e a limitare i danni. Poi la notizia, se vogliamo, è che sul podio è salito Fernando Alonso, terzo davanti a Sergio Perez e a Esteban Ocon, Maliccio Le Ferrari, ma insomma entrambi confortati dalle prestazioni delle macchine e dalle loro prestazioni individuali. Hamilton e Verstappen rilanciano la sfida, con Hamilton che dice però insomma, se la mia macchina sarà così performante negli ultimi 2 Gran Premi ci sarà da divertirsi. Ascoltiamolo.
It's been great this weekend. First stint was really strong. They were still very fast, as you can see. They went past people so easily. So yeah, we've been strong. So I'm excited for these next 2 races. I think we've got a car, and if we can get the car in a good place in these next 2, I think we should be real strong.
Anche perché in caso di successo in entrambi i Gran Premi, Hamilton vincerà il campionato del mondo a prescindere dal risultato di Verstappen, quindi da un certo punto di vista dipende soltanto da lui. Poi è chiaro che se nella foga, nel tentativo di superare Verstappen a Jeddah, dovesse finire fuori, a quel punto sarebbe l'olandese ad avere il titolo mondiale, che per lui sarebbe il primo sul piatto d'argento.
E ora tennis, perché a Torino poco fa si sono concluse le ATP Finals con il successo di Sasha Zverev, anche se a tenere banco nel mondo del tennis ci sono altre vicende parallele, soprattutto la presenza o meno di Novak Djokovic ai prossimi Australian Open.
Sì, perché ieri il direttore del torneo, Craig Tiley, ha presentato gli Australian Open 2022 ribadendo che non è tanto una decisione di Tennis Australia, cioè la federazione che organizza il primo slam stagionale, ma è semplicemente in ottemperanza alle regole australiane che a tutti coloro che arriveranno a Melbourne Park si chiederà di essere vaccinati, siano essi giocatori, staff o spettatori. Ascoltiamo Tiley.
And just to be really clear, when the Premier announced that everyone on site, that's the fans, all the staff and all the players, will need to be vaccinated in order to participate in the Australian Open, we made that again clear to the playing group. What was great about it is at that point there was only about 50% of the players that had been travelling that were vaccinated. So over the last 6 weeks, that number's gone to well above 80% and is continuing to track towards 100%. And there's been a lot of speculation around Novak's position. He has noted that and said publicly that it's a private matter for him. But we would love to see Novak here. He knows he has to be vaccinated in order to play. He's won the Australian Open 9 times. I think he'd love to make it a double digit to win it 10 times.
Djokovic che punta a vincere gli Australian Open per la 10ª volta, punta a vincere il suo 21esimo slam, numero che gli consentirebbe di staccare Federer e Nadal, e Djokovic che è stato immediatamente raggiunto a Torino dalla notizia, dove in conferenza stampa gli hanno chiesto quale sia a questo punto la sua posizione in merito alla partecipazione ai prossimi Australian Open. Lui, su un paio di domande molto simili tra di loro, ha più o meno glissato allo stesso modo. Ascoltiamo che cosa ha risposto il serbo numero uno del mondo.
I haven't been talking to them, to be honest. I was just waiting to hear what the news is going to be. Now that I know, we'll just have to wait and see.
Ovviamente a questo punto si comincerà con il lavoro sotto traccia, bisognerà vedere se sarà il governo australiano e o quello del Victoria a modificare nei prossimi 2 mesi o nel prossimo mese e mezzo le normative. Se non cambieranno, poi a quel punto la palla passerà nel campo di Novak Djokovic e sarà lui a dover decidere se eventualmente vaccinarsi o se provare a tenere l'esenzione in qualche altro modo per presentarsi ai nastri dei prossimi Australian Open, dove tra i favoriti non ci sarà soltanto lui che, come detto, l'ha vinto 9 volte questo torneo, ci sarà anche il numero 2 del mondo Daniil Medvedev, che ha vinto gli ultimi US Open, e ci sarà il numero 3 del mondo Sasha Zverev, il tedesco quasi 25enne che si è appena aggiudicato l'ATP Finals per la 2ª volta in carriera, battendo nella finale di Torino proprio Medvedev 6-4 6-4. Anche a Zverev hanno chiesto conto della presenza o meno di Djokovic a Melbourne.
This is not about a tournament or tennis, this is, we are visiting a different country. So at the end of the day, if the country is allowing us to enter, we need to follow the rules and follow the guidelines. I hope he's able to play, because at the end of the day, yeah, I'm number 3 in the world. So if he doesn't play, it's easier to win the tournament, that is obvious, but also he's number 1 in the world, so he should be it. He should be there. And I think hopefully the Australian government will make an exemption or whatever it is that they can do. For him to be able to participate there.
Questa la posizione di Sasha Zverev, che comunque ha chiuso trionfalmente una stagione che lo ha già visto anche conquistare l'oro olimpico in totale 6 tornei.
E questo, oltre a concludere la pagina sportiva di quest'oggi, ci porta anche alla fine del nostro programma di questa mattina. Davvero grazie per averci seguito fino a qui. Naturalmente noi torniamo puntuali domattina alle 8 qui sulle frequenze di SBS, e fino allora ci potete ascoltare sul sito sbs.com.au/italian. Da Massimiliano Gugole
e Dario Castaldo, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.
Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.